Grazie Giovanni, io devo dire che sono particolarmente contento questa mattina di presentare il testo del professor Bonanate, che è questo, Anarchia o Democrazia, perché credo che sia di cogente attualità trattare alcuni temi che in buona sostanza si riconducono molto spesso a parlare di conflitti che appunto all'attualità vengono definiti nelle maniere più strane e bizzarre, asimmetrici per la conquista del territorio piuttosto che per esportare la democrazia o anche soltanto per costruire un califfato. Il problema è anche quello probabilmente di porre attenzione su quelli che sono i portati di queste dinamiche, per esempio migrazioni bibliche con tutto il cascame conseguente di sofferenze per intere popolazioni. E allora,
musiche di Morricone.
Però io non vedo più nulla.
Almeno un pochino di luce la devo. E quindi, dicevo, il testo del professor Bonanate, professore emerito all'Università di Torino, è un testo che tratta,
poi basta.
Va bene, che tratta del tema piuttosto complicato, direi, delle relazioni internazionali. E appunto in questo testo l'autore si chiede se l'anarchia o in alternativa l'ordine internazionale siano destinati l'una a ricomparire mentre l'altra a disgregarsi ciclicamente. Questo è il tema, io credo, portante, è l'asset di questo agile testo. Anche se la più grande mutazione genetica, ci dice Bonanate, degli stati del secolo scorso, cioè la disgregazione dell'Unione Sovietica, è avvenuta sostanzialmente senza spargimenti di sangue. Però l'attentato alle Torri Gemelle di inizio anni 2000 negli Stati Uniti ha dimostrato invece che nel terzo millennio si era ben lungi dal trovare un'architettura planetaria stabile, statuale. Sembrerebbe allora che le relazioni internazionali non abbiano mai impedito all'anarchia di dilagare e che gli intervalli di relativa pace siano stati un modesto intermezzo tra le tantissime guerre. Questo mi sembra anche un punto di vista piuttosto originale e interessante. Gli stati moderni possono un prodotto artificiale, mentre le inevitabili diseguaglianze tra gli stessi sono invece un potente motore in grado di scatenare quegli conflitti che citavo ad esergo della mia introduzione. Non si può quindi trascurare il significato oscuro delle guerre, o meglio, quello inquadrato all'interno di un disegno strategico, che è quello sintetizzato magistralmente, io credo, da Clausewitz. La guerra non è altro che la continuazione della politica con altri mezzi, cioè una parte, e diciamo così, neanche la più sporca del lavoro politico. E allora, quasi tutti gli stati costituzionali moderni contengono nella loro Magna Carta istitutiva dei riferimenti di diritto che limitano l'uso della violenza bellica al verificarsi di determinate condizioni. Di solito queste condizioni sono le condizioni di difesa da eventuali attacchi. Però, come si diceva anche prima, i grandi conflitti che si sono succeduti storicamente parlando sono lì proprio a dimostrare che questi conflitti potevano bensì essere definiti semmai come il male minore, oppure fantasiosamente preventivi, oppure anche semplicemente soltanto come esportazione della democrazia, ma quasi mai scoppiati con il, diciamo, con il semplice scopo difensivo. E allora si pone il problema di definire se un conflitto possa essere definito a priori giusto e moralmente accettabile, oppure se qualsiasi conflitto sia sostanzialmente riprovevole e inaccettabile. il docente piemontese che abbiamo qui questa mattina ci dice che nessuna guerra può essere nessuna guerra può essere definita preventivamente giusta, ma che bisogna ragionare probabilmente sul fatto se il conflitto possa o meno avvantaggiare un numero elevato di persone. Il problema è forse anche quello, ed è che è molto difficoltoso inquadrare le guerre, i conflitti all'interno di uno schema interpretativo generico e generale che appunto mal s'attaglia alle condizioni specifiche che hanno sempre una loro peculiarità. Sulla teoria poi dei cicli storici, anche questa piuttosto interessante, si potrebbe dire che ci sia sempre stata appunto una certa periodizzazione abbastanza costante degli eventi bellici, che consentirebbe addirittura, secondo il parere di alcuni studiosi, udite, udite, di profetizzare l'accendersi del prossimo conflitto mondiale, diciamo così, attorno alla data del 2030.
Segnatevelo, eh.
Secondo questa, diciamo, teoria della ricorsività storica delle guerre. Sulla motivazione economica, ecco, questa è una sottolineatura che mi sento di fare, sulla motivazione economica magari connessa allo sviluppo industriale tipizzata da una certa critica di formazione, diciamo così, marxista, mi sembra che Luigi Bonanate abbia, diciamo, qualche dubbio, nel senso che rimanda all'accendersi delle guerre, dei conflitti a motivazioni a volte insondabili e anche in alcuni casi soggetti appunto al caso. Certamente io credo sarebbe piuttosto ingenuo non ricomprendere all'interno delle cause importanti che spingono gli stati a dichiararsi guerra motivazioni economiche oppure anche soltanto connesse alla vendita di armi. E allora si potrebbe affermare in un certo senso, come già si diceva, che la pace è quel periodo storico che intercorre tra una guerra costituente, cioè tra una guerra che, come dire, scassa l'equilibrio precedente e ne costituisce uno nuovo, magari disegnando un diverso scenario geopolitico, costruendo o decostruendo gli stati. L'eccezione, si diceva, è stata quella dell'impero sovietico, al quale però si deve collegare anche il fatto che la scoperta, ormai neanche tanto relativamente recente, dell'arma atomica impedisce in sostanza alle guerre di diventare termonucleari globali, perché sarebbero connesse all'annientamento del genere umano. Non impedisce però che si accendano conflitti, come si dice, con armi convenzionali, e proprio basta considerare l'attualità per capire che questa cosa è appunto cogente e strettamente appunto attuale. Quindi le scelte interne degli stati hanno sempre delle ampie ripercussioni internazionali, persino nel caso della guerra di inizio degli anni 90 dichiarata dagli Stati Uniti all'Iraq, che è una guerra abbastanza paradigmatica rispetto alle considerazioni che stavamo facendo prima. Cioè, nel caso di una decisione all'interno di uno Stato democratico, non giustificabile però sul piano della democrazia interna. Si è visto bene che le armi di distruzione di massa non c'erano e che era sostanzialmente le motivazioni erano sostanzialmente pretestuose. Allora, il fine della guerra, e questa è una considerazione interessante, sarebbe poi non tanto la pace come asseriva Aristotele, ma semmai la vittoria e quindi la legittimazione dell'ordine internazionale stabilito dallo Stato o dagli Stati vincitori. Va da sé arrivare alla conclusione che le decisioni di uno Stato in termini di relazioni interne sono sempre la cartina di tornasole della qualità della democrazia interna. E questo fatto a maggior ragione in tempi relativamente pacifici della modernità, dei conflitti, come si diceva, asimmetrici e dei tumulti interni agli Stati, che però in alcuni casi questi stati si autodefiniscono democratici. Si potrebbe pensare, e anche questa credo sia una considerazione abbastanza interessante, quindi dicevo, si potrebbe pensare che all'interno degli stati democratici impostati sul diritto, i tribunali rappresentino in un certo senso i luoghi deputati a una certa ritualizzazione dei conflitti che altrimenti, lasciati ai rapporti di forza, si giocherebbero sul piano della violenza, come dire, della violenza brutale. A patto però che si riconosca nei tribunali un organismo di legittimazione sia per la parte vincente che per la parte soccombente. In questo senso si potrebbe quindi dire che il diritto internazionale è parente molto stretto delle relazioni internazionali, cioè quello che avviene nei tribunali è, diciamo, parte integrante delle relazioni internazionali. E allora può darsi un'architettura delle relazioni internazionali che non discenda da una guerra della portata tale di distruggere l'ordine precedente e di crearne uno nuovo? Ecco, a mio parere io penso che sia questo il leitmotiv contenuto in questo testo, proprio in un momento in cui gli organismi sovranazionali deputati a costruire e a interagire nel campo delle relazioni internazionali come l'ONU oppure anche come la stessa Unione Europea, si capisce che sono in alcuni casi piuttosto deboli se non inefficienti. E a questo proposito mi sento di fare una domanda che ritengo abbastanza centrale rispetto alle argomentazioni che stiamo approfondendo questa mattina. Ma non potrebbe essere che il proliferare di questi conflitti a pezzi non convenzionali, come si diceva prima, non termonucleari, perché non è possibile che lo siano, non è possibile appunto che questi conflitti a pezzi configurino il disegno complessivo di una terza guerra mondiale, come peraltro ha affermato, come ben sappiamo tutti qui stamattina, in più occasioni Papa Francesco. Se le cose stanno così, a questo proposito verrebbe da chiedere appunto a Luigi Bonanate se invece sia come egli sottolinea nel suo testo, che invece in realtà la terza guerra mondiale si sia già combattuta e sia già stata vinta. Questa è una tesi che ho rilevato all'interno del suo testo. Quindi, cadute le ideologie, l'identità motrice delle rivendicazioni sociali passa oggi attraverso le forche caudine, come ben sappiamo, della religione e del nazionalismo, e in particolare del famoso scontro di civiltà. E allora, in questa temperie, l'intervento armato, oppure come si dice con un certo eufemismo, perché forse non si vuole quasi mai affrontare, come dire, il contenuto dei concetti, l'ingerenza può essere moralmente e politicamente accettabile? Questo è un altro degli interrogativi che comunque ruota ciclicamente leggendo le pagine del professor Bonanate. E allora, poiché la materia è complessa, si potrebbe arrivare alla conclusione che l'ingerenza sia appunto moralmente accettabile se è in grado di, di avvantaggiare il maggior numero delle persone. In realtà si è visto, come si diceva, che dopo l'attacco delle Torri Gemelle negli Stati Uniti l'ingerenza è diventata una modalità di intervento a livello planetario senza tante riflessioni ulteriori. Che cosa abbiamo davanti? Qual è la prospettiva? Che cosa ci aspetta per il futuro? E allora, una prospettiva di pace determinata dalla pratica costante della democrazia? Può essere questo l'antidoto a una ricorsiva belligeranza? Allora Bonanate sembra suggerirci l'orizzonte di una pace appunto sempre più collegata alla democrazia, forse perché il fine della pace può essere ottenuto quasi esclusivamente con lo strumento della democrazia. Ma sul concetto di democrazia potremmo stare qui e fare magari anche un'altra giornata di seminario, perché anche questo è un elemento portante di questa asserzione. e non si possono, io credo, avere degli giudizi assoluti su questa partita. È piuttosto invece assodato il fatto che un conflitto possa scaturire da uno Stato normalmente democratico, l'abbiamo detto prima, con riferimento agli Stati Uniti d'America. Più stati democratici, vediamo questa equazione, più stati democratici uguale tukur più democrazia? Non è detto, anche questa è un'asserzione che può avere un fondamento, ma non è detto che sia un'equazione così lineare. E certo, ci dice Buonanate, che la qualità della democrazia va richiesta all'interno degli stati sovrani, mentre quella internazionale sarà il risultato della qualità democratica degli stati nel loro insieme. Resta però il grosso problema della possibile manipolazione dell'opinione pubblica, che in certi casi fa passare come scelte democratiche questioni, scelte che democratiche non lo sono. E anche quello della rappresentanza politica, perché a volte è soltanto formale. Laddove la rappresentanza non produce più effetti democratici, avrebbe voglia di fare anche qualche riferimento, non si può fare, non lo facciamo. La democrazia non è più in grado di difendere la pace, e quindi il rito del passaggio democratico degli stati è un processo tuttora in corso, che è ben lungi dall'essere realizzato. Allora, in conclusione, per avere una prospettiva e anche un orizzonte futuro a quale riferirci, come uscire da questa impasse? Buonanate la mette, diciamo così, anche sul piano letterario. Mentre Dostoevskij nella sua opera L'Idiota diceva che era la bellezza che avrebbe potuto salvare il mondo, solo la bellezza, Luigi Buonanate asserisce invece che potrebbe essere la democrazia a salvarci. Con i limiti però che dicevamo prima. Una democrazia, come si diceva, non può limitarsi alla sola celebrazione delle elezioni, che va osservata invece nella sua qualità generale, anche se Giovanni Bianchi non me lo suggeriva, mi verrebbe comunque voglia di chiedere al professore come egli consideri relativamente al caso italiano la recente riforma costituzionale, mi dire. Però lo dico così a bassa voce e per non uscire, diciamo così, dal tema di stamattina. Non si dà quindi democrazia senza pace, e la democrazia non è soltanto un fatto interno ai vari stati. La democrazia è spesso condizione correlata a numerose variabili, non sempre e non tutte di tipo esclusivamente internazionale. Quindi una relazione però tra l'aumento degli stati democratici e la definizione dei conflitti è possibile stabilirla. Il giocattolo, come abbiamo visto, si è rotto con il fatto mondiale delle Twin Towers del 2001, però in generale questa equazione può ancora tenere. L'interdipendenza mondiale, poi qualcuno la chiama anche in questo contesto globalizzazione, è sempre più evidente e assomiglia sempre di più a quanto rimato dal poeta Thompson, e cioè che, diciamo in termini metaforici astratti, si coglie un fiore, disturba una stella, anche in questo contesto delle relazioni internazionali. È compito della politica democratica stabilire forme durevoli quindi di convivenza pacifica. La caduta delle ideologie non ha semplificato il campo, che invece si è ulteriormente densificato. Sono ancora i contenuti integralisti, la terra, le risorse, la costruzione di un nuovo Stato, sono ancora elementi che sono in grado di determinare dei conflitti. L'unica via immaginabile però di uscita da questi scenari è la via democratica. Ma, e concludo così l'introduzione al testo di Luigi Buonanate, ma basterà una predisposizione alle pratiche democratiche dei cittadini e degli stati a garantire la pace e a comprimere quell'uomo omni lupus che è così connaturato al genere umano, e anche a confutare quella tesi di quegli studiosi, come si direbbe oggi, un po' gufi, che preconizzano lo scoppio di un nuovo conflitto mondiale attorno agli anni 30 del nostro secolo. Oppure questo conflitto, magari a pezzi, come si diceva prima, è già in atto e coinvolge un numero elevatissimo di persone distribuito uniformemente sullo scacchiere geopolitico mondiale? Lo chiediamo al professor Buonanotte.
Grazie.